Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici di Radio Buon Consiglio, oggi riprendiamo la lettura e il commento del testo di San Bernardo di Claravalle in Lode della Nuova Milizia, il famosissimo testo in cui il grande santo francese elogia il nuovo ordine monastico guerriero dei Templari, alla cui nascita aveva concorso attivamente, scrivendo anche la regola di questo ordine, e appunto questo grande discorso esortativo e elogiativo. Questo discorso, questo testo che ci è stato tramandato è molto importante per più di una ragione, e alcune rilevanti anche ai nostri giorni. Da un lato perché la carica mistica e lo spirito di sacrificio e di crociata che caratterizza tutto lo scritto ci porta in un certo senso al cuore del sentire medievale nell'età apicale di sviluppo di questa grande civiltà, cioè l'età delle crociate. Siamo di fronte al fiorire di nuovi ordini religiosi, siamo di fronte al primo moto espansivo dell'Occidente cristiano dopo lunghi secoli di difficoltà e di invasioni subite quasi incessantemente. Quindi siamo in un momento storico davvero unico e San Bernardo, che lo ricordo, è uomo di pace, straordinario diplomatico, pacificatore di re e di principi, sempre intento a viaggiare perché chiamato da re, dal papa, da molte grandi autorità anche secolari, affinché con la sua santità, con la sua bontà, con la sua capacità di trovare accordo fra le parti in lotta fra loro, evitasse guerre, scontri e pacificasse i principi spesso in lite fra loro. Quindi questo uomo, un uomo che è protagonista della vita monastica del suo secolo, e però al tempo stesso, e la cosa può apparire contraddittoria, ma non lo è, grande sostenitore di un ordine così nuovo, così innovativo come l'ordine dei Templari, un ordine monastico cavalleresco. L'ordine, insieme a molti altri, che nascono durante le crociate e che fondano due grandi realtà ideali del Medioevo, cioè l'ideale monastico e l'ideale cavalleresco. La cavalleria aveva già avuto un grande sviluppo e continuava ad averlo come tentativo di cristianizzare, dare un fondo etico, spirituale profondo al mestiere delle armi, e molta parte della sensibilità medievale si forgerà attorno all'ideale cavalleresco. La cavalleria era un'istituzione che mirava a umanizzare il mestiere delle armi e la guerra e a portare una profonda identità cristiana anche verso il mestiere appunto del soldato. E l'ideale monastico è l'altro grande ideale che sta al cuore, sta a fondamento di tutta la civiltà cristiana medievale. Pensiamo all'importanza dell'ordine benedettino nell'edificare l'Europa. E gli ordini monastico-cavallereschi fondono, portano a unità, creano una sola cosa di queste due dimensioni che prima erano distinte. E San Bernardo, tornando al punto e per iniziare adesso la lettura, pur uomo di pace, non ha nessun tipo di remora a sottolineare l'importanza del compito svolto da questi ordini, l'importanza cioè del lottare a difesa della Terra Santa, a difesa dei pellegrini cristiani, a difesa delle terre strappate all'Islam, persecutore e perenne minaccia dei confini della cristianità. Quindi la lezione che le pagine che adesso leggeremo ci danno è quella dell'evitare ogni irenismo, ogni pacifismo ideologico oltranzista, e capire invece come non urta in nulla a certe precise condizioni, non urta il sentire cattolico, la sensibilità dell'uomo di fede e la legge morale cristiana, il mestiere delle armi e la guerra, laddove è una guerra giusta e laddove le armi sono impugnate per uno scopo nobile, per difendere gli oppressi o difendere il proprio popolo da un'ingiusta aggressione. Quindi chiunque avesse una visione troppo idealizzata del Medioevo come epoca, così, di un pacifismo fuori tempo e oltranzista, in questo elogio della nuova milizia, trova proprio una perfetta invece rappresentazione di quel Medioevo, epoca di grandissima concretezza, di sano realismo e quindi non di rifiuto a priori della guerra, di rifiuto della guerra ingiusta, ma laddove la cristianità, uno Stato cristiano, venga aggredito, minacciato, o invaso ingiustamente da un nemico oltretutto radicale come quello islamico, è più che doveroso impugnare le armi e combattere. Quindi a buon diritto possono sorgere ordini monastico-guerrieri. Avremo nella storia moltissimi esempi simili, pensate agli sforzi di San Pio V per organizzare le flotte cristiane che sconfissero a Lepanto nel 1571 la flotta ottomana. Quindi anche un Papa Santo è stato protagonista di una delle più importanti vittorie cristiane contro l'Islam. Oggi siamo un po' abituati al contrario, c'è un'idea di chiesa e di cristianesimo come di una religione che per principio deve rifiutare sempre e in qualunque caso l'uso della forza, come se fosse sempre male usare la forza per difendere la giustizia. Invece questo grande discorso di San Bernardo ci ricorda che a certe condizioni, appunto, è lecito anche il mestiere delle armi. Adesso riprendiamo la lettura dal punto, paragrafo 5 del testo, dove l'avevamo lasciata l'ultima volta. Appunto, San Bernardo ha elogiato ciò che i templari fanno, il loro compito, il loro ruolo, e anzi li ha invitati a lanciarsi con tutto lo zelo e il fervore possibile nel compito a cui Dio li chiama, che è un compito santo. Leggiamo il testo e poi facciamo un breve commento. Paragrafo 5. E che dunque? Se ferire di spada fosse del tutto illecito per il cristiano, perché dunque l'araldo del Salvatore avrebbe prescritto ai soldati di essere contenti dei loro stipendi e non avrebbe piuttosto interdetto loro l'uso di ogni arma? Se invece è permesso a tutti, o almeno a quelli ordinati espressamente per volere divino all'esercizio delle armi, e che non hanno fatto voto di maggior perfezione, da chi lo chiedo? Dovrebbe essere tenuta la nostra città di Sion, città della nostra fortezza, se non dal braccio e dal valore dei cristiani, per protezione nostra e di tutti. Così che, avendone scacciati i trasgressori della legge divina, con sicurezza vi entrino i giusti, custodi della verità. Siano dunque disperse senza timore le nazioni che vogliono la guerra, siano estirpati coloro che ci minacciano, e siano scacciati dalla città del Signore tutti i malfattori che tentano di portare via da Gerusalemme le inestimabili ricchezze del popolo cristiano ivi riposte, che contaminano i luoghi santi, che si trasmettono di padre in figlio al santuario di Dio. Ecco questo primo passo, notate come contesta l'idea che sia illegittimo usare la spada. Infatti, citando il Vangelo di Luca, capitolo 3, versetto 14, dove Gesù invita i soldati ad accontentarsi dei loro stipendi, cioè a non rapinare i popoli sconfitti o comunque a non abusare del loro potere, fa comprendere che questo stesso versetto, quindi la parola di Dio, dimostra che non è illecito essere soldati e combattere. Quindi si appoggia alla scrittura per dimostrare che è legittimo anche al cristiano combattere. E poi prosegue che tanto più sarà legittimo combattere per difendere Gerusalemme e cacciarne coloro che ingiustamente la occupano e lasciare aperta la città ai giusti, cioè ai cristiani che vogliono entrare a rendere onore alle reliquie, diciamo, della vita di nostro Signore. Siano estirpati, rileggo il punto che ho già letto, coloro che ci minacciano. È interessante questo verso, questo punto del discorso, perché non dimentichiamolo, l'Islam dal momento della sua espansione era sempre stata una minaccia terribile per il mondo cristiano. Aveva distrutto 600, chiedo scusa, 400 diocesi cristiane che erano diffuse in tutta la costa nordafricana e lentamente aveva scristianizzato completamente l'Africa, la Siria, l'Egitto. Per cui, mentre siamo abituati da una certa rappresentazione ideologica a pensare il mondo cristiano come invasore di terre islamiche con le crociate, è vero semmai il contrario, che queste terre, da sempre cristiane, erano state invase nel VI-VII secolo dalla forza dell'Islam. E quindi il rapporto va invertito, i crociati vanno a liberare una terra che era già cristiana e che poi venne conquistata dall'Islam. E proseguiamo la lettura. Sia sguainata la doppia spada dei fedeli sulle teste dei nemici per distruggere qualunque superbia che osi erigersi contro la conoscenza di Dio, che è la fede cristiana, affinché le nazioni non dicano dov'è il loro Dio. Molto bello questo passo. I fedeli cristiani sguainino le loro spade per distruggere ogni superbia degli infedeli, che osi ergersi contro la conoscenza di Dio, che è la fede cristiana. Pensate alla forza di questo passaggio. La fede cristiana, la religione cristiana non è una religione fra altre, dice San Bernardo, ma è la vera conoscenza di Dio. Come dire, è l'unica religione vera, l'unico luogo in cui Dio si è rivelato e, ove è possibile, conoscerlo secondo verità. E i pagani non devono poter dire dov'è il loro Dio, vedendo i popoli cristiani sconfitti e respinti da Gerusalemme. È importante combattere e vincere per evitare che gli infedeli dubitino della protezione di Dio. Paragrafo sesto, iniziamo la lettura del sesto paragrafo. Quando tutti gli infedeli saranno stati scacciati, riprenderà possesso della sua casa e della sua eredità, quello stesso che a proposito di essa gridò con collera nel Vangelo: ecco, la nostra dimora sarà lasciata deserta. E che per bocca del profeta si era lamentato: ho lasciato la mia casa, ho abbandonato la mia eredità. Egli adempierà in tal modo quella profezia. Il Signore ha riscattato il suo popolo e lo ha liberato. Verranno ed esulteranno sulla montagna di Sion e godranno i benefici del Signore. Rallegrati, Gerusalemme, e riconosci il tempo in cui sei stata visitata. Godete e lodate anche voi, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Dio ha mostrato la sua santa potenza al cospetto di tutte le nazioni. Tu eri caduta, o Vergine di Israele, e non c'era chi ti risollevasse. Sorgi dunque, scuoti la polvere, o sventurata figlia di Sion, alzati, ti dico, e tieniti eretta nello splendore, e vedi la gioia che ti viene dal tuo Dio. Non ti chiameranno più derelitta, e la tua terra non sarà più a lungo detta desolata, poiché il Signore si è compiaciuto di te e il tuo territorio sarà ripopolato. Ecco questo lungo elenco di citazioni dal Vangelo o da Isaia e da Geremia che San Bernardo eleva per ancorare alla Sacra Scrittura in figura il compito che stanno assolvendo i crociati, liberare Gerusalemme. E quindi notate che non c'è uno sguardo solo politico o militare, ma c'è uno sguardo essenzialmente mistico e teologico. Gerusalemme e la Terra Santa non sono solo luoghi fisici, geografici, ma luoghi dello spirito che ogni cristiano non può non avere a cuore. E a questo punto riprende il discorso di San Bernardo. Ricominciamo la lettura. Dall'alto ti è stato inviato questo aiuto. Per mezzo di questi cavalieri perfettamente si compie l'antica promessa, dice San Bernardo a Gerusalemme. Io ti conferirò una gloria che durerà nei secoli, e la tua gioia sarà di generazione in generazione. Tu berrai il latte delle nazioni, ti nutrirai alle mammelle riservate ai re. E ancora, così come la madre consola i suoi figli, così io vi consolerò, e in Gerusalemme sarete confortati. Non vedete dunque quanta abbondante testimonianza la nuova cavalleria ha ricevuto dai tempi antichi? E che quanto abbiamo udito lo vedremo compiersi nella città del Signore degli eserciti? Ma non bisogna che l'interpretazione della lettera nuoccia alla comprensione dello spirito. Le parole dei profeti che noi speriamo di vedere realizzate per l'eternità le adattiamo a questi nostri tempi, in modo che ciò in cui crediamo non svanisca a causa di ciò che vediamo, e affinché la pochezza dei beni di questa terra non faccia scemare la ricchezza della speranza, e la testimonianza delle cose presenti non tolga speranza per l'avvenire. Paragrafo successivo, il 7 della Lode della Nuova Milizia, descrive il modo in cui vivono i cavalieri del Tempio, cioè i Templari. Riprendo la lettura. Ma ora, per dare un esempio e per confondere i nostri cavalieri, che certamente non militano per Dio, ma per il diavolo, i cavalieri secolari, cioè i cavalieri che vivono nel mondo, non i Templari, trattiamo brevemente dei costumi della vita dei Cavalieri di Cristo. Quindi San Bernardo, interrompo la lettura, inizia un confronto fra i Cavalieri del Tempio, i Templari, che vivono come monaci, sono dei consacrati, hanno una disciplina, sono veri religiosi con un'intensa vita di pietà, e li confronta ai Cavalieri che invece preferiscono continuare a vivere nel mondo, rimanere laici e sprecare la loro vita per cose vane. Ecco il discorso che sta per fare San Bernardo. Come essi si comportano in guerra e in pace, affinché appaia chiaramente quanto differiscono fra loro la cavalleria di Dio e la cavalleria del secolo, occorre mostrare. Innanzitutto, certamente non manca la disciplina né l'obbedienza. Poiché, secondo la testimonianza della Scrittura, il figlio disobbediente perirà. E opporsi alla disciplina è peccato, pari all'esercizio della magia. Non voler obbedire è peccato quasi come l'idolatria. A un cenno del superiore si viene e si va. Si veste di ciò che egli donò, né si attende da altre fonti il nutrimento e il vestito. Sta descrivendo la disciplina propria dell'ordine templare. Questo è il punto in cui inizia a descrivere e a elogiare appunto l'ordine templare. E notate come allude all'importanza della disciplina, dell'obbedienza, che è la grande virtù di qualunque vero religioso. Nel vitto e nell'atteggiamento ci si astiene da ogni cosa superflua, si provvede alla pura necessità, si vive in comune con un genere di vita sobrio e lieto, senza spose e senza figli. E affinché la perfezione evangelica sia completamente realizzata, essi abitano in una stessa casa, con una stessa regola di vita, e senza possedere niente di proprio, solleciti di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Diresti che tutta questa gente, cioè i templari, abbia un cuore solo e un'anima sola. A tal punto ognuno si sforza di seguire non la propria volontà, ma quella di chi comanda. Non siedono mai oziosi, né gironzolano curiosi, ma quando non sono occupati in guerra, cosa che succede di rado, per non mangiare il pane a UFO ripara le armi e le vesti danneggiate, o rinnovano quelle vecchie, o mettono in ordine ciò che è in disordine. E infine la volontà del maestro e la comune necessità dispongono il da farsi. Fra di essi nessuna preferenza. Il rispetto è dato al migliore, non al più nobile di Natali. Fanno a gara nell'onorarsi a vicenda e vicendevolmente portano il loro fardello per compiere così la legge di Cristo. Mai fra loro una parola insolente, un'azione inutile, una risata sguaiata, una mormorazione per quanto leggera è fatta sottovoce. Quando vengono colte in fallo, restano impunite. Notate, interrompo la lettura, come San Bernardo sta descrivendo la vita dei Templari, ma di fatto è impossibile non vedere come sta descrivendo anche quella vita monastica che lui così intensamente aveva vissuto e viveva. Ricordiamo il suo ruolo di grandissimo riformatore e innovatore della vita monastica, di grande protagonista della vita monastica del suo secolo, e l'entusiasmo con cui descrive la morigeratezza, il silenzio, la pace, l'ordine, l'obbedienza che regnano fra i templari è in realtà anche la messa in luce del suo anelito verso la santità di ogni monaco, di tutti i monaci, non solo dei templari. Questo grandissimo monaco che visse una vita monastica perfetta per fervore, per intensità, per santità, ecco che in un certo senso proietta, fra virgolette, sui templari quel suo sogno di perfezione che aveva come abate cercato di difendere per tutta la vita. E detestano il gioco degli scacchi, riprendo la lettura. È il gioco dei dadi. La caccia è tenuta in spregio, né si rallegrano della cattura di uccelli per diporto, cosa molto in voga altrove. Qui San Bernardo sta attaccando gli usi oziosi dei cavalieri del mondo, laici che appunto si dilettano di caccia o di giochi e cercano appunto diletto in questa attività, a differenza dei templari che sono sempre raccolti in una profonda e pacata serietà. I templari sdegnano e aborriscono i mimi, i fattucchieri, i cantastorie, le canzoni scurrili, gli spettacoli dei giocolieri, le vanità e le follie contrarie alla verità. Tagliano corti i capelli, sapendo che, come dice l'Apostolo, è vergognoso per un uomo curarsi la chioma. Non si acconciano mai. Si lavano di rado, ma sono piuttosto irsuti per la capigliatura negletta, bruttati di polvere, abbronzati dall'armatura e dal forte calore. Quindi molto fine, molto bella questa nota di colore che contrappone, come anche farà più avanti, il cavaliere secolare che pensa molto a come agghindarsi, ai vestiti da mettere, all'abbigliamento, alla chioma, ai capelli, e cerca l'eleganza e la finezza, e contrapposto adesso il rude, duro monaco guerriero che non cura i suoi capelli, tiene corti e irsuti, si lava di rado ed è abbronzato dal sole per le lunghe ore passate in battaglia o in addestramento. È veramente un passo di incredibile modernità e vorrei dire di incredibile attualità. Se pensiamo come oggi, fin da giovanissimi, i ragazzi si abituano a una cura di sé sbagliata, esasperata, quasi femminea. Dilagano adolescenti maschi che si truccano come se fossero ragazze o che tengono i capelli in un modo sempre più femmineo. Ecco, questa pagina andrebbe letta a tutti gli adolescenti di oggi perché è una straordinaria descrizione di una virilità autentica, quella dei monaci guerrieri che, preparandosi ogni giorno a morire, già solo nel modo di vivere, tradiscono questa forza, questa vocazione al sacrificio. Qu Continuo la lettura. Quando giunge l'ora della battaglia, essi si armano di dentro con la fede e di fuori col ferro e non con l'oro, affinché i nemici abbiano terrore di loro e non invidia. Essi sono armati, cioè, e non ornati. Vogliono cavalli forti e veloci, non ricoperti da sgargianti gualdrappe e finimenti di lusso. Essi si preoccupano infatti della battaglia e non dello sfarzo, della vittoria, non della gloria. E badano di essere piuttosto causa di terrore che di ammirazione. Pertanto non turbolenti e impetuosi, senza precipitarsi con leggerezza, si ordinano ponderatamente e con ogni cautela e prudenza, si dispongono in assetto di guerra, così come è stato scritto dai nostri padri, come veri figli del nuovo Israele, pieni di pace, s'avanzano per la battaglia. Ma al momento dello scontro, e allora soltanto, smessa la dolcezza di prima, come dicessero, non devo forse odiare chi ti odia, o Signore, e detestare i tuoi avversari? Ebbene, fanno impeto contro i propri avversari, reputano i propri nemici branchi di pecore, e mai, pur essendo pochissimi, temono la crudele barbarie e la schiacciante moltitudine dei nemici. Questo passo è molto bello, ma attenzione. È anche molto vero. È storicamente provato che i templari, spessissimo in inferiorità numerica contro le torme islamiche, risultassero vincitori e che il timore che incutevano negli arabi per la loro baldanza, la loro bravura in guerra, faceva sì che a volte bastasse che comparissero due o tre cavalieri templari per mettere in fuga schiere molto più nutrite. Quindi c'è questo bel contrasto fra la pace, la calma, la prudenza con cui si avviano al campo di battaglia e la santa ferocia, la forza, la decisione con cui combattevano quando la battaglia esplodeva. Fanno impeto contro i propri avversari. Reputano i propri nemici branchi di pecore, leggevamo. Essi hanno infatti appreso a non confidare nelle proprie forze, ma ad attendere la vittoria dal volere di Dio, al quale, secondo quanto è scritto nel libro dei Maccabei, pensano sia molto agevole mettere molti nelle mani di pochi, e che per il Dio dei cieli non fa differenza salvare i molti o i pochi, poiché la vittoria non sta nel numero dei combattenti, ma nella forza che viene dall'alto. E di ciò hanno fatto molto spesso esperienza. Così che generalmente uno solo ne incalza quasi mille e due ne hanno messi in fuga 10.000. Così dunque, per una singolare e ammirabile combinazione, sono a vedersi più miti degli agnelli e più feroci dei leoni. A tal punto che dubito se sia meglio chiamarli monaci o piuttosto cavalieri. Ma forse potrei chiamarli più esattamente in entrambi i modi, poiché ad essi non manca né la dolcezza del monaco né la fermezza del cavaliere. Com'è bello questo passo, cari amici, veramente splendido, con San Bernardo che dice appunto che da un lato hanno e mantengono tutta la dolcezza del monaco, ma dall'altro lato hanno la forza e la baldanza del vero cavaliere. E dolcezza e forza, in loro sembrano fondersi in modo armonioso e perfetto. E di questa qualità, continua il testo, cosa si potrebbe dire se non che è opera di Dio ed è degna di ammirazione ai nostri occhi? Dio stesso ha scelto per sé tali uomini e ha raccolto dai confini estremi del mondo questi suoi ministri, i ministri della sua giustizia, fra i più valorosi di Israele, per custodire con fedeltà e vigilmente il letto del vero Salomone, cioè il Santo Sepolcro, tutti armati di spada ed esperti quant'altri mai nell'arte della guerra. Questo punto, ed è l'ultima cosa che leggiamo questa sera, inizia una fase in cui San Bernardo descrive i vari monumenti, le grandi reliquie della città di Gerusalemme. Passa in rassegna i luoghi più santi di questa città, spiegando appunto l'importanza di liberarli. E parte appunto dal Tempio. Il Tempio di Gerusalemme, nel quale hanno comune dimora, è una costruzione senza dubbio più modesta dell'antico e di gran lunga più famoso Tempio di Salomone, ma non gli è inferiore in gloria. Mentre lo splendore di quello, il Tempio di Salomone, consisteva in cose corruttibili d'oro ed argento, nella squadratura delle pietre, nella varietà dei legni, tutto il decoro di questo, al contrario, è l'ornamento che fa gradita la sua bellezza, la devota religiosità dei suoi abitanti e il loro disciplinatissimo genere di vita. Il primo tempio si imponeva l'ammirazione per la varietà dei colori, il secondo è degno di venerazione per le svariate virtù e le sante azioni. Sta confrontando, come voi ben capite, il tempio di Gerusalemme distrutto durante l'assedio di Tito nel 70 d.C. con il tempio ideale dei cavalieri templari, cavalieri del tempio, ma di un tempio nuovo. La santità conviene infatti alla casa di Dio, poiché egli si compiace non tanto dei marmi lucidati a specchio, quanto dei costumi morigerati, e ama le menti pure più che le pareti dorate. Tuttavia, l'aspetto di questo tempio è anch'esso ornato, ma di armi, non di gemme. E invece delle antiche corone d'oro, le pareti sono ricoperte di scudi appesi tutti intorno. E invece dei candelieri, degli incensieri, dei vasi, la dimora è provvista da ogni parte di freni, di selle, di lance. Queste cose dimostrano apertamente che i cavalieri fervono per la casa di Dio del medesimo zelo, del quale una volta violentissimamente infiammato il condottiero stesso dei cavalieri, avendo armato la sua mano santissima non di spada, ma di un flagello fatto di funcelle, entrò nel tempio, ne schiacciò i mercanti, sparse il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi dei venditori di colombe, giudicando cosa oltremodo indegna che una casa di orazione fosse macchiata da mercanti di tal fatta. Ecco, notate qui l'analogia con il famoso episodio di Gesù al Tempio. I cavalieri templari sono posti in rapporto con Gesù al Tempio e la loro dimora, Tempio era il nome del monastero in cui vivevano i cavalieri templari, erano palazzi chiamati appunto il Tempio per indicare l'appartenenza all'ordine. Il più famoso Tempio era Parigi, così chiamato. E ultimo grande castello fortilizio dei Templari, che venne poi, pur mantenendo quel nome, usato per altri scopi dopo la distruzione dell'ordine templare. E al tempio, vi ricordo, fu detenuto Luigi XVI di Francia con la sua famiglia prima di essere ghigliottinato. Quindi il tempio indica appunto il monastero in cui vivono i cavalieri templari. E con ciò noi ci fermiamo. Abbiamo visto la bellezza, la ricchezza delle immagini usate a San Bernardo, questo elogio dei monaci guerrieri, della loro santità, e la prossima volta completiamo la lettura del discorso in lode della nuova milizia, prima di passare appunto a nuovi argomenti. Io con questo saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, vi ringrazio per aver partecipato alla storia della Chiesa. L'appuntamento è per la prossima puntata. Ave Maria e Santa Domenica.